Conti bancari collegati, bonifici inviati direttamente, fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Semplificati la vita.
La carbonara è una ricetta americana. Il vino Marsala è stato inventato da mercanti inglesi. Fino a qualche anno fa, l'unico ingrediente obbligatorio della matriciana era la cipolla. I prodotti tipici italiani sono buonissimi, ma la loro storia è una bugia raccontata più o meno a partire dagli anni 70. Benvenuti a DOI, denominazione di origine inventata. Il podcast di Alberto Grandi che vi racconta tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast che vi racconta le vere origini, nella maggior parte dei casi molto recenti, della cucina tipica italiana. Io sono Daniele Soffiati e con me c'è Alberto Grandi, docente di storia dell'alimentazione all'Università di Parma. Alberto, questa puntata la dedichiamo completamente al vino, che ha davvero una storia millenaria.
Assolutamente sì, perché ne parla già la Bibbia, addirittura ne attribuisce l'invenzione a Noè. Questo probabilmente non è vero, però insomma, diciamo che già i popoli mesopotamici conoscevano il vino, conoscevano anche la birra, se per questo, ma questo insomma per il momento, diciamo oggi non ne parliamo della birra.
Ma il vino di allora era uguale a quello che beviamo oggi?
No, assolutamente no, era completamente diverso. Era un vino che nella migliore delle ipotesi noi non apprezzeremmo, nella peggiore delle ipotesi proprio non riusciremmo a bere, e poi soprattutto in età antica, in età romana, assomigliava più al fango che al vino che beviamo oggi. Era una cosa molto più densa, molto più torbida, insomma, non era un
gusto. Tu l'hai definito una pappa semiliquida dove i romani buttavano dentro di tutto anche per coprire il sapore disgustoso.
Sì, sì, era assolutamente qualcosa di appunto semiliquido o semisolido, secondo dei punti di vista. E sì, lo si diluiva con tutto quello che si poteva trovare in giro. La cosa più semplice era ovviamente l'acqua, ma arrivarono a usare l'acqua di mare, quindi immaginate l'acqua di mare con il vino, non oso immaginare che sapore venisse fuori, ma poi anche la neve,
le spezie,
il miele, ci mettevano tutto quello che potevano, le resine, ci mettevano tutto quello che potevano metterci pur di coprire sapori derivanti da una cattiva conservazione.
Però dal VI-VII secolo d.C. il vino migliorò.
Sì, le tecniche di produzione migliorarono, le tecniche di conservazione anche. E tenete conto che fino a quel momento il modo migliore, e ancora lungo, il modo migliore per conservare il vino era quello di alzare la gradazione alcolica, l'alcol come sistema di conservazione. Quindi comunque nel Medioevo, ancora nel Rinascimento, era un vino molto più alcolico di quello che beviamo noi oggi. Però comunque le tecniche di vinificazione e di conservazione sono migliorate e quindi progressivamente questo prodotto, appunto questa poltiglia, assomiglierà sempre di più al liquido che invece beviamo noi oggi.
Arriviamo però a tempi più recenti. Verso la fine dell'Ottocento, del 1800, successe qualcosa di determinante per il vino e che ci fa dire. Ti fa dire che richiamare le antiche origini per parlare dei vini di oggi è assolutamente fuori luogo.
Sì, sostanzialmente ci fu un'invasione di alcuni parassiti, la fillossera, la peronospera in particolare, che in qualche modo, anzi non in qualche modo, decisamente uccisero praticamente tutte le vigne che c'erano in Europa. Quelle che si salvavano, i contadini stessi le estirpavano per paura che si diffondesse appunto questa epidemia. E quindi solo successivamente, attraverso appunto gli innesti americani, queste basi americane che venivano utilizzate per poter superare la malattia, perché queste innesti non erano sensibili ai parassiti, hanno permesso di appunto superare questa crisi che quasi azzerò, anzi senza quasi azzerò la produzione di vino, di uva e di vino in Europa, soprattutto in Francia, ma anche in Italia, in Spagna. E quindi quello che il vino che si produceva prima di questi innesti noi non lo conosciamo, sostanzialmente erano vini diversi, erano uvaggi diversi, nel senso che la varietà era la stessa, ma la base della vite era sostanzialmente differente.
Insomma, le viti europee alla fine dell'Ottocento sono scomparse e di fatto rinascono grazie agli innesti, all'intervento americano.
Assolutamente sì, poi ovviamente anche molta chimica, anche molti antiparassitari che vennero sparsi a più non posso sulle vigne per superare questa crisi. Però sì, assolutamente, quindi noi non possiamo sapere con precisione, possiamo avere qualche idea di com'era il vino prima del 1880-1870, ma di preciso non lo sappiamo, anche perché appunto le varietà sono sostanzialmente differenti.
Malgrado il fatto che le viti europee fossero scomparse e dunque la necessità appunto di un intervento da fuori, da un intervento americano, anche all'epoca ci fu chi contestò questo intervento, un po' come chi oggi si oppone agli OGM, insomma.
Sì, sì. L'argomento era sostanzialmente lo stesso, perché appunto si diceva le viti non saranno più le stesse, l'uva non sarà più la stessa e quindi il vino non sarà più lo stesso. Quindi lo si considerava un'ibridazione, che in effetti era un'ibridazione, e che avrebbe sconvolto e cambiato completamente il gusto di questa bevanda. Probabilmente avevano ragione, però questa era stata l'unica maniera che è stata individuata per superare quella crisi. Teniamo conto che a fine Ottocento la Francia e in certa misura anche l'Italia avevano già una industria enologica molto avanzata che rappresentava un pezzo importante dell'economia. Quindi perdere quella produzione significava per la Francia e anche per l'Italia perdere una parte consistente della propria economia. Quindi era fondamentale riuscire a superare quella crisi, quindi diciamo che i no OGM dell'epoca furono tacitati velocemente, insomma.
Sposto in parte l'argomento e lo sposto sulla percezione del gusto, sul valore che viene attribuito al vino e a ciò che il consumatore percepisce. Tu scrivi che ciò che il consumatore percepisce o vuole percepire è determinante nell'apprezzamento di un prodotto, penso per quanto riguarda la cucina anche a come viene presentato un piatto, e tu hai paragonato il vino a un celebre racconto di Edgar Allan Poe, Gli occhiali. Ecco, ti chiedo di partire da questo racconto e di raccontarci qual è l'atteggiamento che a volte i consumatori adottano nell'apprezzamento di un vino.
Sì, io sono un appassionato di Edgar Allan Poe e in questo racconto si narrano la vicenda di questo ragazzo, questo uomo che è molto miope, si innamora di una donna che lui vede bellissima, ma nel momento in cui non ha gli occhiali, lui non porta gli occhiali. E lui si innamora, la vede bellissima, una splendida donna, poi i suoi amici lo convincono a indossare gli occhiali e si accorge, quando ormai la storia è già molto avanzata, che in realtà è una vecchia sdentata questa donna, quella che lui vedeva donna bellissima. La mia morale è che in realtà questi amici hanno rovinato una bellissima storia d'amore. Poi è vero che gli hanno fatto vedere la verità, ma chi se ne frega della verità in questo caso, no?
Esatto.
Lui era innamorato di questa donna che lui vedeva bellissima e quindi... Allora, lo stesso discorso vale per il cibo. Se noi lo percepiamo come buono, anche se poi alla fine non è buonissimo, non è importante. L'importante è quello
che stiamo bene noi.
Esatto, l'importante è che appunto ci sia questa soddisfazione.
Ma tu dici questo perché di fatto il valore del vino spesso e volentieri è molto aleatorio, diciamo così.
L'etichetta conta molto.
L'etichetta costa molto e conta molto e magari costa molto in maniera non appropriata, ecco. E a questo proposito credo che non possiamo non ricordare la celebre truffa di Rudi Kurniawan, che ti chiedo di rievocare.
Sì, è una celebre truffa. Penso fra l'altro che sia ancora in galera il malcapitato o il truffatore, a seconda dei punti di vista. Nel senso che questo mercante di vini americano si era messo appunto a fare una contraffazione, imitava etichette di vini pregiati francesi. e poi lui produceva, facendo dei mix, delle miscelazioni, dei vini che in qualche modo avrebbero dovuto imitare queste grandi cantine francesi, e poi li metteva sul mercato al prezzo originale, quindi migliaia di dollari alla bottiglia. E la cosa curiosa di questa vicenda è che in realtà nessuno si è accorto della truffa. Lui, io forse un po' esagerando, dicevo, ci mette il tavernello al posto di...
Il tavernello con l'etichetta del Don Perignon.
No, Don Perignon, adesso nessuno riesce a caderci, però un Bordeaux particolarmente pregiato. E probabilmente non esagerava fino a quel punto, però comunque non metteva quei vini che erano rappresentati in etichetta. Però nessuno se n'è mai accorto. Se n'è accorto solo un altro commerciante, che si è accorto che una delle etichette che lui aveva imitato rappresentava l'annata di un vino che in quell'anno non era stato prodotto. E allora da lì è iniziata appunto l'indagine, e poi è stato scoperto tutto. Poi alla fine lui ha 10 anni di galera, si è preso il buon Courniévin.
Insomma, di fatto nessuno di coloro che è stato fregato bevendo vino a basso costo, venduto per vino carissimo, si è mai lamentato per questo motivo. C'è voluto uno storico, se vogliamo, del vino, che si è accorto dell'etichetta.
Della truffa. Sì, ma infatti è così. Io la spiegazione può essere che da un lato l'etichetta convince il gusto, questa potrebbe essere quella dal punto di vista psicologico la spiegazione più semplice. Dall'altra c'è anche un po' di ritrosia ad ammettere di essere stati fregati. Cioè, quando uno spende $5,000 per una bottiglia, puoi dire questo vino non è un granché. Una volta che non sa, perché se sa di tappo quello te ne accorgi, ma se non sa di tappo, vabbè, dici me l'aspettavo un po' meglio, però alla fine...
Stiamo parlando di persone che si potevano permettere bottiglie da migliaia di dollari, e tutto sommato, anche nel momento in cui hanno preso la fregatura, magari ci sono passati sopra.
Ma infatti questa, fra l'altro, è una delle linee difensive dello stesso Courniévin, che diceva, ma in fine conti io a loro gli davo una soddisfazione, loro quei vini lì non li avrebbero trovati perché ormai erano fuori mercato, glieli davo io ed erano contenti di poter bere
e dunque
vini.
È la storia d'amore di cui parlavi, esatto, prima, degli occhiali, esatto, di Edgar, esatto, Allan Poe. Alberto, tu hai intitolato un capitolo di uno dei tuoi libri Sua Maestà Marsala d'Inghilterra.
Perché effettivamente questo vino, che è un vino pregiato, che ha una sua notorietà, molto, anche un suo posizionamento sul mercato, è invece un vino che nasce per effetto dei mercanti inglesi che se lo sono inventati, e se lo sono inventato per il mercato inglese. Quindi è un prodotto che sostanzialmente all'inizio, per buona parte della sua storia, esclude il mercato italiano e esclude operatori italiani. Poi arriveranno nel corso dell'Ottocento. Grosso modo l'invenzione è verso la fine del Settecento, questo mercante inglese Woodhouse che si inventa questo prodotto per cercare di imitare e di ampliare il mercato del Madeira, dello Sherry, che appunto è il Jerez, e soprattutto il Porto, che sono questi vini fortificati, vini liquorosi, molto apprezzati sul mercato inglese, e che appunto quindi la domanda era in crescita. Questa è un'altra cosa abbastanza interessante, perché questo prodotto, che oggi ha una sua denominazione e anche appunto una sua notorietà, nasce esattamente come prodotto di imitazione e va sul mercato inglese non come Marsala ma come Madeira, e quindi diciamo come prodotto truffa, se volessimo dire così. E poi progressivamente invece la denominazione si rafforza, e si rafforzano i richiami alla Sicilia. Infatti le prime denominazioni sono Sicily Madeira sul mercato inglese, quindi Madeira di Sicilia, e poi ce n'è una bellissima che è Bronte Madeira, che se uno sa com'è la geografia della Sicilia sa che Bronte è dall'altra parte, esatto, rispetto a Marsala. Ma in realtà c'è un motivo.
Ma non ho capito il legame però con la Sicilia, quando avviene il contatto in qualche modo con la Sicilia?
Avviene, diciamo, grosso modo negli anni 10-20 dell'Ottocento, però il nome è ancora Madeira, Sicily Madeira, ci sono questi riferimenti. E Bronte Madeira è molto interessante, perché in realtà il riferimento non è ovviamente a Bronte come cittadina, che appunto sta dall'altra, come località, che sta dall'altra parte, che è famosa per i pistacchi e non per il vino, ma in realtà il riferimento è al duca di Bronte, che è Orazio Nelson, che appunto, siccome per i servigi fatti al re di Napoli, viene insignito di questo titolo nobiliare. Peraltro a Bronte c'è Villa Nelson, era un feudo che viene regalato dal re di Napoli all'ammiraglio Nelson. E quindi la notorietà del duca di Bronte è talmente forte che a un certo punto viene utilizzato come una sorta di testimonial. È il primo grande testimonial sempre sul mercato inglese, perché gli italiani, vabbè, lo conoscevano, ma non così tanto, mentre invece in Inghilterra era veramente una star.
E dunque, i testimonial esistevano già prima della TV, del cinema, sì, della radio.
Ma un altro caso interessantissimo è Garibaldi. Se voi guardate ancora oggi, il Marsala dolce, quello non secco, è identificato con la sigla che sta per GD, G.D. G.D. vuol dire Garibaldi dolce, perché la storia vuole che Garibaldi abbia assaggiato questo vino che non era ancora stato invecchiato e quindi era ancora dolce, aveva un tenore zuccherino più alto, gli sia piaciuto molto, allora i mercanti di Marsala abbiano deciso di mettere sul mercato, ma con questa sigla specifica, Garibaldi dolce. Anche questo è un caso di, come dire, testimonial. Fra l'altro Garibaldi è molto famoso, era molto famoso in Inghilterra, quindi anche qui c'è un effetto, diciamo, testimonia non tanto sul mercato italiano, anche sul mercato italiano, ma soprattutto sul mercato inglese. La maglia del Nottingham Forest si chiama Garibaldi.
Ah, questo non lo sapevo.
Perché è rossa come quella dei Mille, no? Quindi, tra l'altro, ancora una volta, non è un caso che Garibaldi sbarchi a Marsala, perché a Marsala ci sono gli inglesi che lo proteggono e sono lì non per proteggere Garibaldi, ma per portarsi via il
vino. È una storia veramente tutta inglese che intreccia la Sicilia e l'Inghilterra, ecco.
Assolutamente sì. Tra l'altro, io la mia provocazione è che non è il Marsala un made in Italy, ma è l'Italia made in Marsala, che ovviamente Garibaldi arriva lì perché appunto ci sono i mercanti inglesi di vino. Poi progressivamente si consolida invece la denominazione, intervengono a quel punto anche operatori italiani, ce n'è uno in particolare, Florio, insomma, che è un grande in realtà armatore, che ha molte navi, che quindi appunto può commerciare questo vino, e poi si crea la sua etichetta, la sua cantina, il suo baglio, come si dice da quelle parti, e diventa il principale produttore. Poi durante il fascismo, fra l'altro, tutte le etichette inglesi vengono progressivamente fatte fuori, perché appunto
per l'autarchia,
per una questione nazionalistica, e fra l'altro viene anche cancellata la memoria degli inglesi, cioè fino a quel momento la storia inglese era in qualche modo anche un elemento di notorietà e di pubblicità, le etichette richiamavano questa modernità. Cioè, ho trovato un articolo che diceva un piccolo angolo di Inghilterra nel cuore del Mediterraneo, perché appunto c'era molta industrializzazione e la modernità del prodotto in qualche modo la rappresentava. E invece poi con il fascismo e anche nel secondo dopoguerra si cerca invece un richiamo arcaico, e quindi le etichette cambiano.
L'invenzione della tradizione.
Ancora una volta sì, fra l'altro poi fino a qualche tempo fa saltava fuori la storia dei cartaginesi, il vino in perpetuum, si stavano fuori, ovviamente cose che non c'entravano niente, lì non si produceva vino se non di scarsissima qualità, poi arrivano gli inglesi e lo inventano e creano un prodotto che ha grande successo.
Hai citato i cartaginesi e dunque io torno indietro di un quarto d'ora. A inizio puntata hai fatto accenno alla birra e ti chiedo di dirci due parole anche sulla birra, che ha una storia antica, anche forse più del vino.
Assolutamente sì, addirittura l'invenzione della birra la si attribuisce agli antichi egizi, quindi insomma c'è una storia anche qui molto, molto antica, di qualche millennio. La storia interessante è che la birra è l'alternativa al vino sul mercato europeo, ovviamente, cioè dove non si riusciva a produrre vino o dove non si riusciva a portare il vino si consumava la birra. Questo era sostanzialmente, quindi erano due mercati che non dialogavano tra di loro. La cosa interessante anche qui, un po' come il vino, non del tutto, ma insomma diciamo in maniera un po' speculare, la birra che beviamo oggi c'entra poco o niente con quella che si beveva fino alla fine dell'Ottocento. Non c'entra in questo caso i parassiti, non c'entra la filossa, non c'entrano le malattie, ma c'entra la tecnologia, perché ovviamente la birra che piaceva di più era la lager, quella che noi oggi chiamiamo lager, e che era più frizzante, più amarognola, più facile da bere. Però era difficile da produrre, perché bisognava produrla solo, è una birra a bassa fermentazione, solo a temperature molto basse. Fino a quando non c'era il frigorifero, fino a quando non c'è il freddo artificiale, produrre la lager significava andare in montagna, aspettare l'inverno, quindi produrne poca, e l'altra invece, la ale, quella che si beve in Inghilterra in particolare, era quella più ampia diffusione. Quando poi arriva la refrigerazione artificiale, allora la lager diventa di gran lunga la più diffusa in tutto il mondo, è praticamente l'unica birra per gran parte, a parte gli inglesi e forse i belgi, tutti gli altri bevono sostanzialmente solo lager.
Oggi probabilmente invece inizia ad esserci una maggior diversificazione.
Sì, adesso si cerca un po' anche appunto di andare a cercare anche sapori diversi, tipologie diverse, però anche questa, anche la ale cambia. Quando esplode la moda della lager, anche le altre in qualche modo devono adeguarsi, diventare un po' più amarognole, meno pastose rispetto appunto a quel prodotto che era quello che stava ormai, come dire, dominando il mercato.
Molto interessante. Io direi siamo arrivati alla fine della puntata. Come sempre ti chiedo di fare un'anticipazione della prossima, che sarà una puntata speciale.
Sì, abbiamo un ospite importante, Luca Cesari, che è giornalista, scrittore, critico gastronomico, che ci racconterà storie probabilmente anche più interessanti di quelle che racconterò io e ho raccontato io, però insomma, a parte gli scherzi, è un personaggio importante nella, diciamo, nella saggistica gastronomica italiana e quindi sicuramente ci racconterà cose molto curiose e molto interessanti.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi con la collaborazione di Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta.
Conti bancari collegati, bonifici inviati direttamente, fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con Fatture in Cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Semplificati la vita.